Buongiorno, sono le 9:14 minuti, Rete 1 qui inizia Mille Voci che va avanti fino alle 12. È venerdì, siamo tutti molto contenti, tanti smettono di lavorare e si preparano per qualche serata particolare. Ce l'avete il vestito della vendetta? E mi rivolgo sia alle donne che agli uomini naturalmente, perché adesso di recente è appena stato fotografato l'abito della vendetta di Lady Diana sul set di The Crown, che è una serie che ormai è arrivata alla quinta stagione, e questo abito ha fatto capolino. Buongiorno Isabella Visetti.
Buongiorno Elena, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, diciamo che quello indossato da Lady Diana nel 1994 è l'abito della vendetta, proprio su tutti, diciamo, il padre e la madre di tutti gli abiti della vendetta. Diciamo che oltre a questo vestito splendido, scollatissimo, molto sexy, dopo vedremo i dettagli di questo vestito, lei lo indossò in una forma smagliante con un grande sorriso, ed era proprio la serata in cui veniva annunciato da Carlo che sì, lui l'aveva tradita durante il matrimonio. Mentre va in onda questo documentario su un canale britannico, Nicolai partecipa a un evento pubblico indossando questo vestito magnifico, ma è magnifica lei.
Magnifica lei.
Ecco, e allora fu soprannominato l'abito della vendetta, che però potrebbe essere anche l'abito che ci fa sentire splendidi, che ci fa sentire a posto, quello che indossiamo, sai, negli appuntamenti importanti, quando vogliamo fare bella figura. E secondo me ce l'hanno anche gli uomini, non solo le donne.
Perché non ce lo dite? Com'è il vostro abito della vendetta, uomini e donne? E potete farlo usando la nostra messaggeria 076 378 1113. Poi in questa trasmissione ci sono Iari Salvagno e Gabriele Della Casa alla regia tecnica. Stiamo trasmettendo dal VPR, che lo chiamiamo così, questo studio nuovo, molto luminoso, pieno di colori, perché abbiamo bisogno effettivamente di allenarci un pochino e siamo sempre qui più di quanti normalmente non eravamo in radio, e questo ci fa sentire, insomma, ci incoraggia. Grazie per esserci tutti. Naturalmente ci siete anche voi che ci seguite con tanto affetto. Quindi di questo abito parliamo anche con un ospite tra poco, dopo aver ascoltato i Tears for Fears con Break It Down Again.
Bouncing babies, bread and butter, can I have a slice? They make no mention of the beauty of decay. Blue
Arrivano già messaggi.
Sì, allo 076 321 1113 vi abbiamo chiesto qual è il vostro vestito della vendetta, ma anche non della vendetta, quel vestito che vi fa sentire splendidi. E Franco ci scrive: ho una camicia di un azzurro perfetto, non troppo larga, non troppo stretta, e io la indosso sempre nelle occasioni importanti, dunque anche per gli uomini.
Anche per gli uomini fa piacere. Una signora invece dice: tubino nero, scarpe a seconda del contesto, quindi forse si riferisce al fatto che a dipendenza di dove si trova può alzare o abbassare il tacco. Dunque, attualmente la quinta stagione di The Crown è in fase di realizzazione, è la serie dedicata alla famiglia reale britannica. È una stagione molto attesa perché fra i temi trattati ci dovrebbe essere anche quello dell'infedeltà del principe Carlo. Tra l'altro mi hanno fatto presente che ieri, annunciando il controcorrente di Antonio Bolzani, io ho invertito un po' i nomi di famiglia invece
degli eredi al trono.
Esatto, sì, infatti invece di pronunciare il nome di Carlo ho fatto quello del fratello, che è già fuori dai giochi da un pezzo. Comunque, torniamo a The Crown. In questi giorni è trapelata la notizia che i legali della corona potrebbero fare causa alla produzione proprio per questa narrazione della rottura del matrimonio tra Carlo e Diana. C'è uno scatto rubato sul set durante le riprese che evoca proprio il tema del divorzio reale e ci riporta sotto gli occhi un favoloso abito indossato da Lady Di nel 1994, un abito ribattezzato subito Revenge Dress, revenge vuol dire vendetta, e pensare che ce l'aveva nell'armadio da circa 3 anni, non aveva avuto ancora l'occasione di indossarlo perché forse era un po' più corto di quello che lei metteva normalmente.
È molto zen, molto,
esatto, lei era
molto madaiolo,
eccetera, no?
E allora, per parlarci di questo vestito, un vestito della vendetta che ha fatto un po' la storia, e anche per raccontarci di cosa noi veicoliamo con quello che indossiamo, che lo sappiamo, l'abito non fa il monaco, ma è un biglietto da visita importante, abbiamo raggiunto Laura La Ficcanaso, giornalista dell'omonima rubrica di Ticino 7, dedicata ai fatti di costume. Buongiorno Laura.
Buongiorno a tutti.
Allora, com'è questo vestito della vendetta, diciamo il più famoso e iconico, e perché è stato soprannominato così?
Beh sì, l'avete detto voi benissimo, era un abito che appunto Lady Diana, come avete detto, aveva nell'armadio, immaginiamo, possiamo solo immaginare il suo armadio, da diverso tempo. Quella sera avrebbe dovuto indossare un abito di Valentino, ma pare, questa è un'aneddotica che non si sa se sia vera, ma a noi piace tantissimo, pare che abbia cambiato idea all'ultimo e abbia chiesto al suo stylist appunto di cambiare, dicendo: io voglio splendere, perché appunto, come dicevate, era il giorno di questa uscita pubblica di Diana, di Carlo, perdonate, in cui si confermava quello che si diceva da tempo, cioè che Diana poveretta aveva le corna, e pertanto lei voleva splendere e effettivamente lo fece. Era un abito sì, sexy, scollato, ma soprattutto assolutamente contro il cerimoniale di corte, che imponeva di non scoprire le spalle, e lei lo fece, come dire, io e vinco io, no, in un certo senso. Quindi questo l'abito della vendetta. Io non credo che prima di allora si parlasse di revenge dress, come sempre Diana, grande maestra, iniziò proprio delle mode, e questa fu una
grande maestra anche nell'uso dei media, anche in modo tragico. Lei seppe fare proprio questo, anche attirare l'attenzione su di sé, e in quel momento era importante per lei.
Assolutamente, diciamo che con quell'abito nel 94 Diana iniziò a dire, in quel momento senza parole, ma appunto con un abito, quello che poi avrebbe detto esplicitamente l'anno dopo, era il 95, nella famosissima intervista alla BBC, in cui parlò del suo come di un matrimonio troppo affollato, perché erano in tre, perché c'era Camilla. Quindi iniziò, non so se consapevolmente, però sicuramente l'abito, il revenge dress, apre un momento di, innanzitutto, di aperto conflitto con la casa reale e di rivendicazione un po' di Diana del suo ruolo, della sua dignità, anche perché appunto era stata pubblicamente offesa, ecco, diciamo, dalle parole di Carlo e comunque da tutta la situazione. Quindi lei inizia in quel modo, appunto, con un abito, a dire quello che poi dicevo avrebbe detto l'anno dopo molto esplicitamente in un'intervista che ricordiamo famosissima e che fu un bel terremoto, insomma, per i reali inglesi.
Quindi lei fotografatissima, appunto, si viene coniato questo termine, revenge dress, che poi si è visto anche addosso ad altre persone famose del jet set, non soltanto donne.
Sì, diciamo, come dicevamo prima, lei ha creato la categoria, no? E poi tanti abiti dopo il suo, anche diversi dal suo, ma sono stati definiti revenge dress. Pensiamo, non so, a Jennifer Aniston, bellissima, smagliante dopo il divorzio con Brad Pitt, a Bella Hadid, che ricordo non tantissimi anni fa in tutina aderentissima, che ovviamente le stava benissimo, al gala del Met, mentre l'ex marito, ex compagno si presentava con l'altra fidanzata, ecco, ma anche la stessa Jennifer Lopez, quando si lasciò con Ben Affleck, si ricorda un vestito che, se non erro, fu di Michael Kors, scollatissimo, e appunto anche quello fu definito un revenge dress.
Scusa, prima di continuare voglio illustrarvi un'immagine che ci manda un nostro ascoltatore dicendo: ecco come mi sento benissimo, e quindi ci manda delle fotografie, per esempio in giacca ma con jeans con delle toppe piuttosto geometriche, quindi, e delle scarpe comunque di cuoio, non sneakers, mi sembra di dire così, e poi, beh, qui splendido questo abito in velluto liscio blu con dei riflessi un po' cangianti verso il nero, che ha da 5 anni, un abito firmatissimo. Ma siamo sicure, Aldo, che con queste cose tu fai sempre una grandissima figura. Grazie per averci mandato la testimonianza così bella di un uomo,
e anche con la foto che sì, testimonia il suo.
Se poi sei bello come
spiegio,
quello in foto, complimenti.
Ecco. Ma questo ci dice che in fondo quello che indossiamo è inevitabilmente un biglietto da visita, veicola un messaggio, ma questo da un'altra parte potrebbe anche farci dire: ma allora le donne non si sono ancora liberate di questa dittatura dell'immagine? Anche se poi vediamo che coinvolge anche gli uomini, la dittatura dell'immagine.
Sì, innanzitutto mi fa piacere che i commenti siano arrivati anche da tanti ascoltatori maschi, perché penso anch'io che questo fenomeno accada appunto anche sia agli uomini che alle donne. Io, più che di dittatura dell'immagine, parlerei, forse per vederla in positivo, di possibilità anche attraverso i vestiti, anche attraverso quello che si sceglie di indossare, di dire qualcosa di sé. Quindi di non è neanche adesso, ovviamente il revenge dress aveva una connotazione contro qualcuno, ovviamente in quel caso, nel caso di Diana, contro il marito che l'aveva tradita. Però molti anche ascoltatori hanno parlato di abiti che ci fanno sentire bene, cioè che ci fanno dire al mondo: ecco, io sto bene, anche se poi ho vissuto momenti difficili, però sto bene, e lo dico con questo abito, con questo nuovo taglio di capelli. Più che, sì, dittatura dell'immagine, secondo me è anche un modo per raccontare sé, ecco, e questo io penso sia positivo, bello. Poi forse lo faccio per giustificare la mia mania di comprare vestiti, non lo so, però
dunque abbiamo capito che in pratica uomini, donne, insomma, alla fine stanno bene, ce l'hanno un vestito con cui si sentono a proprio agio e in cui si sentono anche un pochino più forti. Dopo è chiaro che succede che l'importante è poi avere la forza di reagire, nel caso di Diana, per esempio, quando si è presentata con questo abito, che ha detto al mondo: signori, io ci sono ancora e sono splendida. Poi magari abbiamo il cuore a pezzi, ma siamo splendenti fuori, e questo è già un modo per sentirsi bene. Grazie a Laura Laficcanaso, che ci ha portato in questo mondo, giornalista dell'omonima rubrica di Ticino 7 dedicata ai fatti di costume. Buona giornata.
Grazie.
Ops. Grazie. Ecco qua, Neck, se una regola c'è.
Mi dici cosa c'è che non va? Pensi ancora a quella storia là? Lo so già, si fatica a stare soli. Sai che rimango qua finché vuoi, io capisco. che la vuoi. Se una regola c'è, non la chiedere a me. Te ne devi fregare se lo vuoi. Se l'umore va giù, se non ce la fai più, guarda che non esiste solo lei. Devi muoverti un po'. Oh, 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 oh. C'è chi non dice no.
Delle Alpi, a causa di un incidente la A5 è chiusa tra Neuchâtel-Maladière e il raccordo di Neuchâtel-Vauzeron in direzione di Neuchâtel, una deviazione segnalata sul posto. Per il traffico ferroviario segnaliamo che i treni della tratta tra Luino e Cadenazzo circolano normalmente. Mille voci, Rete 1, sono le 9:35 e adesso è entrata Enrica Alberti in studio perché vogliamo parlare di antropologia ma anche di bicicletta che tutti inforcheranno nel corso del fine settimana, mi auguro accendendo le lucette perché d'inverno ci si fa vedere meno, eccetera eccetera. Dunque, l'antropologo è un tipo di studioso che cerca di vivere con le persone, che studia facendo le stesse esperienze, e Massimo Pirovano è un antropologo in bicicletta, questo è anche il titolo del suo libro uscito qualche anno fa. Sabato domani mette a confronto gli esiti delle sue ricerche con le esperienze vissute da ex professionisti del ciclismo come Rocco Cattaneo, Mauro Gianetti e Marco Vitale, lo fa in un incontro al Museo della Pesca di Caslano. Buongiorno Pirovano.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno. Dunque, come antropologo, diceva giustamente Elena, che cerca di vivere con le persone che studia, facendo le stesse esperienze vuol dire che deve essere un antropologo che sale in sella e ha un fisico piuttosto pronto ad affrontare le sfide che andare in bicicletta porta, è corretto?
Sì, naturalmente è tutto relativo, nel senso che io ho studiato in particolare il ciclismo giovanile e già ho fatto fatica a prendere parte a qualcuno degli allenamenti a cui si sottopongono questi ragazzi di 13, 14, 15 anni. Comunque ci ho provato, anche perché io ho una lunga esperienza di militanza ciclistica e sono tornato sulla bici in particolare per questo studio.
Leggo la filastrocca.
La filastrocca è bellissima.
È bellissima. Sì, sì, sì. Ma l'ha scritta lei questa, adesso la leggo. Filastrocca del gregario corridore proletario, che ai campioni di mestiere deve far da cameriere, e sul piatto senza gloria serve loro la vittoria. Al traguardo, quando arriva, non ha applausi, non evviva. Col salario che si piglia, fa campare la famiglia e da vecchio poi si acquista un negozio da ciclista. No, non è suo, ma è di Rodari, Filastrocca in cielo e in terra, certo. 1960.
Effettivamente una mia curiosità, Massimo Pirovano, adesso poi entriamo nel merito di questo, del testo che lei ha scritto, però il Rodari in questa filastrocca si concentra sul ruolo del gregario, ma come vivono questi poveretti che devono solo svolgere un ruolo di devono solo, sempre prendiamole con le pinze, di facilitatori dei campioni, cioè poi alla fine arrivano, sono contenti, sono invidiosi, non vedono l'ora di fare le scarpe al campione, cioè com'è la relazione all'interno del gruppo?
Ma diciamo che innanzitutto i gregari hanno sognato e in molti casi si sono molto avvicinati al ruolo di campione. Tutti i corridori, almeno quelli che vediamo in televisione, che partecipano al Giro d'Italia, al Giro di Svizzera, eccetera, hanno un bagaglio di doti naturali che non sono comuni e ci si adatta col tempo ad assumere il ruolo di gregario, perché man mano che la carriera avanza ci si rende conto che è difficile riuscire a ricoprire il ruolo di capitano proprio per le doti fisiche, ma certe volte anche non di rado direi le doti psicologiche e relazionali. Sono contenti, sono soddisfatti e possiamo dire che negli ultimi anni i gregari che fanno parte delle squadre professionistiche hanno ottenuto grazie alle lotte sindacali dei loro predecessori delle condizioni di garanzia dal punto di vista economico e quindi mantenendo ancora la passione che hanno maturato nell'età giovanile per la bicicletta decidono di orientarsi verso questo ruolo godendo anche di gratificazioni economiche che vengono dalle vittorie, perché non so quanti lo sappiano tra gli ascoltatori, ma quando un compagno di squadra vince il risultato della vittoria e della vincita, potremmo dire in termini economici, viene diviso all'interno della squadra, anche perché lui potrà far valere con un ingaggio personale nelle stagioni successive il prestigio che ha acquisito con delle vittorie più o meno importanti. I gregari invece, che hanno contribuito in maniera decisiva a questi successi, godono indirettamente di una parte dei risultati economici, diciamo.
Continuiamo tra poco con Massimo Pirovano, antropologo che ha studiato i meccanismi e i fenomeni attorno al mondo del ciclismo dopo aver ascoltato Paul Simon. Tra una decina di minuti vi anticipo che abbiamo un'intervista a Zucchero che ha fatto Gianluca Verga, e abbiamo anche una canzone dal nuovo album che esce oggi, e quindi vi facciamo sentire anche un nuovo brano che ha cantato insieme a Fabrizio De André, in virtuale ovviamente. Ma stiamo parlando ancora di antropologia e di ciclismo.
Corretto, con noi al telefono c'è il nostro antropologo Massimo Pirovano, etnografia di un'associazione ciclistica giovanile, è sottotitolo del libro che verrà presentato questo weekend. Ci sono due punti che volevo che toccare con lei, Massimo Pirovano. Uno che ha a che fare con l'affermazione che campioni non si nasce, due punti, evidenze biologiche e disciplina di vita. Quindi, dato che durante questo incontro, poi durante il weekend, lei si confronterà con dei campioni o che hanno aspirato a diventarlo, che sono, lo sono stati, mi chiedo quali deve essere questa disciplina di vita, e quando uno si ritrova con la consapevolezza che ok, ho delle doti, ho talento, però questa cosa non basta e il maestro, il formatore, adesso l'allenatore te lo deve dire. Come funziona?
Dunque, la disciplina di vita è qualcosa che cresce col tempo. Io ho seguito dei bambini che cominciano a gareggiare su percorsi molto brevi in prima elementare, cioè a 6 anni in molti casi, e quindi all'inizio per loro la bicicletta è giustamente, sostanzialmente un gioco. Un po' alla volta poi acquisiscono un atteggiamento agonistico che non è scontato nei primi anni di vita, anche se, come dice un famoso antropologo francese, Roger Caillois, una delle forme fondamentali del divertimento e del piacere che ci viene dal gioco sia proprio nei giochi di gara, di agonismo. Ecco, dicevo, si acquisisce quindi una serie di abilità tecniche, naturalmente, per guidare la bicicletta e per poterla utilizzare nella maniera più efficace, ma poi si tratta di migliorare le proprie prestazioni anche con una disciplina che è fatta di diete, per esempio, di allenamenti che vengono seguiti oggi sempre più spesso da professionisti che si definiscono preparatori, con alle spalle spesso degli studi di carattere medico, di carattere biomedico, e quindi la disciplina di vita è fatta per esempio di tanto riposo. Una delle regole auree è quella di dormire molto dopo gli allenamenti, di andare presto la sera. Qui nel libro poi io cito una serie di testimonianze che vengono da grandi campioni del passato come Fiorenzo Magni o Alfredo Martini, che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare, che naturalmente mi hanno parlato di quelle che erano le regole della loro epoca, no? E oggi la scienza si è applicata alle abitudini quotidiane per cercare di rendere più proficuo il lavoro di allenamento. Quindi si tratta di costruire, come io dico a più riprese dentro il libro, una testa adatta a correre in bicicletta. Va bene la dote fisica, in particolare quella dovuta al sistema cardiaco e al sistema respiratorio. Molto più importante di certi aspetti della dotazione muscolare, diciamo, no? Certe volte si vedono dei campioni che vincono il Giro d'Italia che hanno un aspetto fisico molto distante da quello che può essere il nostro immaginario dei forzuti, diciamo.
Massimo Pirovano, antropologo, ci sta parlando di questo lavoro. Lui nel corso della sua attività si è occupato non soltanto di sport, ma appunto anche di tradizioni orali, di musei etnografici. E proprio a proposito di musei etnografici, domani sarà al Museo della Pesca a Caslano, che fa parte del Museo Etnografico Teatro della Malcantone e propone un incontro per mettere a confronto gli esiti delle sue ricerche da antropologo con le esperienze vissute in prima persona da professionisti, cioè da ex professionisti, come Rocco Cattaneo, Mauro Gianetti, Marco Vitali. Ci sarà un incontro domani pomeriggio alle 17.30 Museo della Pesca a Caslano. Grazie Massimo Pirovano, buon lavoro, buona grazie. Giornata.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Your mouth is a revolver, firing bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart.
Bonfire Heart di James Blunt. Non è passata una settimana dall'intervista che Gianluca Verga ci ha portato, fatta a Vasco Rossi, anzi proprio una settimana giusta giusta, perché venerdì scorso inauguravamo il nuovo palinsesto di Rete 1 e avevamo questo dono. Dopo una settimana, guarda che ci abitui bene Gianluca, adesso c'è Zucchero.
Questo è un grande impegno, anche perché ricordiamoci che siamo quasi alla vigilia di Natale, cioè il periodo natalizio è favorevole alla pubblicazione dei nuovi dischi, per cui nelle prossime settimane ci sarà un'infornata davvero di grandi artisti che pubblicano album. Zucchero l'ho incontrato proprio lunedì scorso in occasione della presentazione a Milano del nuovo album Discover, che è il suo primo album ufficiale di cover. Due informazioni subito per chi fosse interessato anche ad approfondire dall'ascolto di questo album: è un album che è attraversato da una sorta di dolce tenue malinconia, anche perché mi ha spiegato che è un disco figlio del lockdown e il suo stato d'animo, il suo sentimento era anche abbastanza malinconico, per cui ha scelto canzoni, alcune davvero iconiche, sia del repertorio anglosassone che della grande melodia italiana, da riproporre, da spolpare, rivestire secondo la sua personalità e il suo gusto, e con due chicche. Durante il lockdown racconta, ha tratto l'intervista integrale, da oggi la potete anche guardare, godervi sul nostro canale musica, il canale musica dell'RSI. Due chicche che sono una canzone scritta da Bono che non è mai stata pubblicata, che Bono scrisse durante il lockdown, ispirata a quelle immagini che fecero il giro del mondo del pubblico, della gente italiana che dai balconi, ricordiamo tutti, sventolava le bandiere o scriveva andrà tutto bene. Lui ha ripreso questo testo, ha chiesto a Bono il permesso di tradurlo e l'ha cantata, così come una canzone di Michael Stipe che lui ascoltava durante il confinamento sulle radio internet, si è innamorato di questa canzone che è relativamente nuova e l'ha proposta. Le altre ve le lasciamo scoprire.
Adesso quella da scoprire adesso è sì, diciamo una vera chicca, anche se io poco fa l'ho anticipato.
Cioè, al termine di questo estratto di intervista ci sarà una vera chicca, dove ci sarà anche un grandissimo che duetta a distanza con lui, un cameo di un grande, e la domanda per partire è: come hai affrontato questo nuovo album, queste nuove canzoni?
Ci lavoravo da 3 anni, poi non tutti i giorni, ma insomma, ho fatto tutto un percorso di quando ho cominciato a suonare, quindi 40 anni fa, dove suonavamo Genesis con le prime band, oppure Pink Floyd, fino ai giorni nostri. Da 500 ovviamente devi scremare, quindi intanto cominci a non toccare quelle canzoni intoccabili, perché il rischio di rovinarle è molto,
molto alto.
È molto alto. Poi cominci a dire, ma questa qui mi piace, però la provi, magari capisci che non è adatta alle tue corde. Poi, non so, alcune sono state già fatte e rifatte da altri. Quindi, dopo, sai, si riduce. E poi alla fine ho detto, ma qui io devo scegliere due anime. Una, quella dell'afroamericano, della musica che amo, che è del soul, rhythm and blues, gospel, e però anche l'altra parte mia, che è l'italianità, la melodia italiana. E quindi ecco che è venuto fuori Discover, che ha un balance appunto tra musica afroamericana, o comunque che ha canzoni che hanno quel insomma, che hanno dentro questo genere, questa caratteristica, e le canzoni italiane.
Ogni canzone, ogni grande canzone per meglio dire, ha una sua anima. E io credo che per affrontare brani come quelli che tu hai affrontato, questa anima devi scovarla, ci devi dialogare, devi entrare quasi in empatia per ascoltarle, per cogliere sfumature, cose che non abbia ancora raccontato. Per cui ti ha mosso sia, diciamo, l'intelletto, ma anche il cuore, avvicinandoti a queste canzoni e anche nella loro scelta.
Sì, intanto, vabbè, io sono un istintivo, mi deve piacere subito la canzone, poi faccio una specie di radiografia. Me la immagino solo suonata o cantata con uno strumento, un pianoforte, una chitarra, cioè proprio, come si dice, nuda, no?
Scarnificata.
Sì, senza magari, e non tengo conto dei grandi arrangiamenti, della overproduction, eccetera. E poi dico, ho lo scheletro, come posso farla mia? E allora lì cominci a pensare a un ritmo diverso, a un groove, a qualcosa che diventi, che così, che diventi una canzone che avrei voluto scrivere io, o che avrei messo in un mio album di inediti, ecco, capito? Quindi a quel punto lì scegli veramente quelle che secondo te, spero anche secondo il pubblico, sei riuscito a fare tue.
Non è impresa da poco, ed è impresa invece da pochi, perché oltre ad avere gli attributi serve una sensibilità, una lucidità non indifferente, perché io credo che affrontare canzoni che hanno anche segnato la storia della musica e sono entrate nell'immaginario di milioni di persone, affrontarle e renderle proprie è veramente impresa da pochi, soprattutto quando ad esempio ti sentiamo con grande piacere, con un risultato notevole, con grande rispetto anche nei confronti dell'autore, duettare per esempio con Faber.
Ah sì, certo. Lì devo dire che quando ci fu il tributo a Fabrizio D'André dal teatro di Genova, fu proprio Dori Ghezzi a dirmi, tu dovresti fare Ho visto Nina volare, perché io sono sicuro che tu riesci a farla tua, c'è qualcosa di te dentro questa canzone, sia il ritmo, la sensualità, non lo so, come girava la canzone, come anche la sinuosità, la sensualità che aveva questa canzone. Gli ho dato retta e aveva ragione, cioè, insomma, piacque a tutti la versione che avevo fatto. Allora, quando ho deciso di riarrangiarla, riproporla, ho pensato che a un certo punto, non come un duetto classico, ma come un cameo, dovesse arrivare la voce di De André in un punto preciso, e infatti quando arriva A me emoziona ancora tantissimo dopo che l'ho già ascoltata mille volte, però dipende, ma spero che faccia lo stesso effetto anche a chi l'ascolta.
Mastica e sputa prima che venga neve.